Ciao, ciao, sempre un piacere. Ciao.
Dove sei? Dove ti trovi in questo momento? In un'autostrada?
No, in questo momento sono in giro per Ravenna e niente, mi avete colto di sorpresa, il tempo è passato più veloce del previsto. Ero ad appuntamento con un amico, con Christopher del Bronson, quindi mi sono fatto mollare, mi stavo accompagnando a casa e mi sono fatto mollare per strada.
Ah.
per non avere diciamo gli spostamenti in macchina durante l'intervista.
Ti ringraziamo. Poi a un certo punto
nel traffico.
Sì, no, poi a un certo punto puoi prendere un taxi, paga di dottor Pirozzi che è qui a fianco a me. Quando vi vedete poi potete saltare.
No. Allora Ravenna, da nessun punto di Ravenna devo prendere il taxi. Ragazza, è abbastanza piccola.
Allora, siamo molto felici di questo disco, ci è piaciuto veramente tanto, l'abbiamo detto fin dall'altro ieri quando abbiamo iniziato a mandarlo, ma già da Jambia, il primo singolo che aveva anticipato questo Fenice. La prima domanda che ti vogliamo fare è molto banale, ma notiamo un'apertura maggiore in questo disco e ci chiediamo se il titolo, il mitologico animale che risorge dalle ceneri, abbia a che fare con il sentore di qualcosa di nuovo che troviamo tra le tracce dell'album. Non che il penultimo disco fosse un disco che non ci piaceva, ma qui vediamo una crescita molto molto evidente.
Sì, è tutto corretto, è tutto vero. Diciamo che il penultimo disco, anche noi ne siamo molto orgogliosi, però in qualche modo era stato percepito, forse abbiamo sbagliato qualcosa nella comunicazione, non lo so, ma non è stato percepito come lo intendevamo. Invece questa volta abbiamo voluto essere, appunto, come dici, molto aperti e abbiamo proprio voluto dare anche forte il segnale, un segnale di rinascita, proprio perché tra l'altro eravamo lì per scioglierci l'estate scorsa, cioè c'è stata proprio la defezione del batterista con la mia decisione di sciogliere il gruppo e poi invece dall'altra parte il blitz a Ravenna degli altri due membri rimanenti, Nicola e Cette, che da Milano sono venuti un giorno che per me resta abbastanza mitologico, sono venuti a Ravenna, siamo andati a bere una bottiglia di vino, mangiare un piatto di pesce all'Ana B e così ne abbiamo parlato della situazione e loro mi hanno detto: vogliamo continuare, cerchiamo un batterista e continuiamo, ed era forse il segnale che io volevo in qualche modo. Abbiamo chiesto a Paolo Mongardi dei Zeus, Jennifer Gentle, insomma un batterista di provata abilità e anche di serietà, e siamo ripartiti, abbiamo ricominciato proprio con la voglia e l'attitudine di un gruppo al primo disco, e secondo me un po' questo è emerso, perché anche quell'apertura di Quitani in realtà secondo me è anche un po' di schiettezza in più, è più imperfetto e meno artefatto, però è anche più sanguigno e più, in qualche modo, più diretto come disco. Poi la crescita, questa è una cosa che ci sta, che ci sia poi in ogni gruppo, però secondo me l'urgenza è proprio quella di un gruppo al primo disco.
Ma infatti ti dirò la verità, si sente proprio quello che dici, siamo del tutto d'accordo. Non che appunto i dischi precedenti fossero dei dischi trattenuti o cerebrali, però effettivamente qui c'è una freschezza, una voglia di mettersi in gioco maggiore che nei lavori precedenti, e almeno da quello che ci sembra proprio da un punto di vista tattile, a intuito, ci sembra che sia il disco dei Ronin di cui si è parlato in assoluto di più e che sta girando anche molto di più, e non credo però, ma correggimi tu se sbaglio, che i suoni di questo disco siano più accessibili o più facili di altri. Mi sembra che ci sia una certa coerenza dal punto di vista timbrico e di arrangiamenti.
Sì, non è più facile degli altri, no. Semplicemente siamo riusciti a far arrivare quello che volevamo dire, ecco, tutto qua.
Si parla sempre di evocazione quando si parla dei Ronin. Una domanda personale per te: io non so che tipo di musicista sei quando suoni, ma hai delle immagini in mente quando suoni questi brani dei Ronin? Perché io so per certo che tutti quelli che ascoltano il disco hanno immediatamente quella sensazione che si chiama cinematica rispetto a questi brani, e non soltanto rispetto ai pezzi contenuti in Fenice. Ero così curioso di sapere se tu, mentre suonavi sul palco in sala prove o mentre registravate il disco, c'avevi dei paesaggi nel cervello, oppure se sei semplicemente molto concentrato su quello che stai facendo e basta.
Allora, immagini, tutti quei pezzi che facciamo sono molto evocativi, quindi effettivamente anche per noi, anche mentre li componiamo, e quindi c'è tutta la questione dell'immaginario cinematografico, c'è sempre dietro. Non ho delle immagini precise, perché forse l'unica volta che l'ho avuto è stato nel caso dell'Ultimo Re, infatti l'ho anche esternato, insomma abbiamo organizzato il disco quasi come un piccolo concept, ma in generale non abbiamo delle immagini chiare, ma abbiamo delle situazioni, è possibile, cioè, non so, a volte pensiamo a un pezzo e lo pensiamo come un pezzo di inseguimento piuttosto che un pezzo di tensione o di... però sì, è un modo di evocare abbastanza generico, ecco, cioè, nel senso, in un film, in una colonna sonora probabilmente ci sarebbe questo momento, questo tipo di momento, e quindi facciamolo, però non ho mai delle immagini precise.
Bruno, a proposito sempre di immagini, noi di solito chiediamo ai nostri ospiti i loro gusti musicali, i loro album della vita. Invece io ti chiedo, visto anche il rapporto dei Ronin con le immagini appunto cinematografiche, c'è un film che tu sogneresti di musicare, per cui comporre la colonna sonora?
Quindi esistente, intendo.
Certo, sì. Hai la macchina del tempo di Doc, questa è la verità. Noi ti vogliamo dare questa possibilità.
Allora, te ne dico due o tre. Ti dico qualcosa di Doc, magari la Talante possibilmente. Ti dico uno qualunque dei film di Kurosawa, Peredo Samurai. E ti dico anche tra i contemporanei uno dei miei film preferiti è Il Giardino di Cemento, però recentemente ho visto uno spettacolo fantastico, una sonorizzazione degli Oaken Exo su un film che si chiama Shadow of Forgotten Ancestors o qualcosa del genere, è un film ucraino, del batte la pesca di che anni, non so saprei dire, forse 60, e il cinema dell'est penso che si presterebbe molto bene, mi piacerebbe molto cimentarmi con qualcosa dell'est, anche perché c'è uno dei capolavori nascosti tra cinema georgiano, cinema ucraino, secondo me si trovano dei capolavori incredibili, ecco, quella è un'altra cosa che non mi dispiacerebbe fare.
Il disco vede coinvolti diversi ospiti, mi chiedevo come li avevate coinvolti, nel senso, si tratta di persone che conoscete bene, ma mi chiedevo proprio se quando per esempio Gabrielli o Manzan, tanto per dire due persone che conosciamo bene, arrivano in studio, se hanno una partitura, se hanno un'idea, se gli avete passato prima la canzone, se gli dite esattamente che cosa suonare, o se addirittura hanno partecipato alla costruzione della canzone in maniera un po' più sostanziale e sostanziosa, di un contributo fatto in sovraincisione.
No, il pezzo c'è sempre già quando chiamo un ospite a suonare, perché comunque di solito è un addirittura a volte l'ospite arriva dopo che gli abbiamo fatto il pezzo, dopo che abbiamo registrato il pezzo, e ci rendiamo conto che gli manca qualcosa. Nel caso di... no, quindi quasi direi che sempre gli ospiti arrivano dopo e di solito faccio arrangiare la loro parte. Per due semplici motivi. Primo, perché soprattutto nel caso di Manzana e Gabrielli, sono due musicisti preparatissimi e che di cui mi fido ciecamente, e soprattutto possono fare di gran lunga meglio di quanto possa fare io nell'arrangiamento di archi nel caso di Manzan, o di fiati nel caso di Gabrielli. E secondo, perché comunque penso che sia anche una parte divertente del lavoro quella di comporsi la propria parte su un pezzo secondo della propria sensibilità. Cioè, penso che sarebbe estremamente noioso per un musicista come loro arrivare in studio sul nostro pezzo e avere già la partitura scritta, no? Dover semplicemente eseguire. In quel caso, penso che dovrei, non so, dovrei quantomeno pagarli molto, ecco. perché abbia senso fargli fare questa cosa. Invece mi piace che a loro per primi faccia piacere suonare sul nostro disco e che ci si divertano. Ecco, gli do delle indicazioni di atmosfera, come le do a tutti quelli che suonano con me, anche al resto del gruppo quando componiamo i pezzi.
Ci fai un esempio di indicazione di atmosfera, se puoi, così capiamo esattamente a cosa ti riferisci. Ci conosciamo ormai, sei venuto tante volte al telefono qua, una roba, come se fossimo là e dici, perché voglio proprio cercare di capire, sono molto curioso dal punto di vista musicale, che cosa, a meno che non sia proprio lessico familiare, intervos, e quindi noi non ci entriamo. Non ci offendiamo se dici no, eh.
No, ma guarda, l'esempio classico che faccio è il pezzo che poi è diventato morto del tre, questo è l'ultimo re.
Uh-huh.
Ho chiesto agli altri del gruppo un pezzo surf, ma surf funerario, che suonasse un po' francese, cioè, quindi a un certo punto ho detto, immaginatevi la morte di un surfista francese. E quindi chiaramente sono indicazioni effettivamente che lasciano molto spazio alla sensibilità, ma ti giuro che questi ragazzi riescono a capire questo tipo di linguaggio. Tanto è vero che l'altra sera sono letteralmente impazzonato giù di testa, perché alla fine del pezzo, che è Morte del Trete, ma che in gergo tra di noi è Morte del Surfista Francese, qualcuno del pubblico ha urlato "Oui".
No!
Ti giuro, e io sono andato giù di testa per questa cosa, perché magari questo è andato qui per motivi che sono assolutamente...
Sì, magari chiamavo un suo amico e diceva "Wii, grandissimo!" E però tu l'hai presa così, giustamente.
Però per me è come se questa persona... Cioè, voglio immaginare che questa persona abbia colto quello che di francese c'era in quel pezzo. Altro esempio che ti faccio, per esempio, quando Gabriele è venuto a realizzare il pezzo "Conjure Man",
sì,
del disco, gli ho chiesto qualcosa di afro, qualcosa di afro blues, immaginatelo applicato al funerale dei pezzenti di My Own Private Idaho di Van Sant. E ovviamente mi dispiace che tira sempre male i funerali, però
no, ma infatti sì,
però così è stato, e vabbè, in quel caso penso che lui forse non avesse sul film, quindi non so che tanto
abbia
capito, però quello che ha fatto andava benissimo, andava benissimo, cioè rendeva perfettamente l'idea.
Senti Bruno, parliamo un po' della dimensione live. Qualche giorno fa siete stati a Londra, com'è stato suonare lì davanti a un pubblico, immagino, di nazionalità per lo più inglese?
Ma guarda, ti dico, non per esterofilia o nemmeno per dare l'impressione di qualcosa di più di quello che sia stato, però è stato veramente, veramente bello, veramente impressionante, perché tra l'altro cioè abbiamo anche investito molto a livello di promozione. Mm-hmm. Abbiamo anche per la prima volta abbiamo preso un ufficio stampa su un concerto all'estero, quindi proprio ci temevamo che ci fossero delle lettere di lavoro a quel concerto, e così è stato. Ci siamo trovati in questo jazz club non gigantesco, comunque non un rock club gigante, ma un jazz club completamente pieno, con tantissime dette lavori che in qualche modo pare di capire, purtroppo per fortuna, che in Inghilterra sia la cosa più importante, sia la cosa fondamentale, diciamo così, nei detti tutti. E quindi ho detto, beh, proviamo, visto che ci siamo già stati a Londra a suonare, quindi diciamo frustrata, provavo a fare qualcosa di diverso, e esatto, ho provato a mettere in campo anche un ufficio stampa e devo dire che i risultati sono visti, perché il locale era veramente pieno e il punto era molto molto caldo. Ero quasi stupito, perché appunto eravamo dei concerti in Italia dove bene o male insomma a volte abbiamo un pubblico caldo, a volte no, però insomma sappiamo che l'Italia è il posto dove abbiamo lavorato fino ad oggi, quindi diciamo quando ci capita di avere il pubblico freddo magari ci rimane male, ma quando ci capita di avere il pubblico caldo non dico che sia normale, però siamo ovviamente contenti, però un po' ce lo possiamo aspettare, ecco, puntiamo a quello. Però avere un pubblico caldo a Londra, dove caspita ci sono, saranno 50-60 concerti, sì, a sera, certo. Cioè ti dirò, perché a noi quindi anche perché poi insomma quando andiamo in Germania o in paesi più difficili insomma ci prendiamo anche facciamo anche delle belle docce di umiltà a volte, veramente arrivi a suonare, magari hai fatto 600-800 km per andare a suonare in un posto e ci sono 50 persone che a malapena applaudono e dici boh, vabbè.
È dura, mi rendo conto. Io stavo fra l'altro guardando nei miei diari e ci sono stato al Vortex dove avete suonato voi, solo che ho visto una specie di Dusty Springfield di loro altri, quindi chissà cosa deve essere stato in quel posto vedere Ronin. Ed è molto molto vero quello che dici, le band quando vanno all'estero non parlano mai di questi bagni di umiltà, per cui sembra che qualsiasi band italiana vada a finire tipo a Norimberga oppure ad Amsterdam e comunque
fa il botto.
Invece no, bravo, sono contento di sentire queste cose, ma ci dispiace ovviamente per i forni ogni tanto che arrivano con le 50 persone, insomma, questo senza dubbio. Senti,
ma guarda, ti assicuro che è così per tutti,
No, ma figurati, ci credo, è che c'è chi dice e chi dice
ovviamente
di meno.
Ovviamente fa molto comodo, una volta che vai all'estero nessuno ha la possibilità di dire, fa comodo dire, sono andato all'estero, cioè, in Italia, noi ci andiamo soprattutto all'estero perché in Italia non ci capiscono. Vorrei vedere il concerto all'estero che fanno.
Beh, ormai con YouTube magari uno può andare anche a spulciare e vedere se effettivamente
è vero.
Questo è molto vero. Senti, allora io volevo prima di concludere questa chiacchierata aprire e chiudere una breve parentesi, perché insomma ne abbiamo parlato anche ieri con Nicola Manzan della tua decisione di chiudere Bar La Muerte, un'etichetta molto importante per quanto riguarda un certo tipo di musica in Italia. In realtà hai spiegato tutto nel tuo comunicato. Io però volevo che tu ci raccontassi di nuovo brevemente soprattutto il tuo disagio che hai spiegato anche in quello che hai scritto e quindi l'idea, se quest'idea di abbandonare la discografia come discografico tra virgolette sia una cosa che è talmente dovuta, come hai scritto, anche al tipo di ambiente che c'è adesso nella discografia, da essere secondo te irrevocabile.
Guarda, appunto, partendo da questo posto, sempre volendo parlare molto strettamente e sinceramente delle cose, è ovvio che se l'etichetta fosse stata così importante da avere un giro di introiti diciamo così alto o comunque importante, no, probabilmente non l'avrei chiusa, cioè nel senso la chiudo perché nonostante le lacrime di coccodrillo di mie e di chi mi circonda e dei tanti gruppi che negli anni mi hanno proposto demo o che hanno collaborato con me, le vendite erano comunque scarse, cioè l'etichetta era comunque in perdita, a parte quei 4-5 nomi che tenevano in piedi tutta la baracca.
Sì.
Ma questo vale un po' per tutte le etichette. No, il vero motivo comunque dell'abbandono è proprio il motivo proprio politico e attitudinale, cioè una volta avere un'etichetta indipendente era anche un gesto politico, magari non tanto quanto andare a una manifestazione, però comunque un impegno di vita anche per dare messaggi diversi, perché comunque la musica è veramente un veicolo importante, perché guarda che la maggior parte delle persone che si avvicina a un'area politica piuttosto che a un'area spirituale, la maggior parte lo fa passando attraverso la musica, e guarda anche solo il punk, cioè perché uno squatter deve essere punk, ma perché ci arriva dalla musica, cioè così come perché tanti gruppi hardcore nei tempi sono diventati vegani, straight edge, poi Krishna, poi perché comunque sono passati dai messaggi veicolati dalla musica, quindi la musica è un veicolo importante a livello politico. Quindi a vedere completamente, da un lato esautorata da internet questa funzione, dall'altro anche un po' dal crollo di credibilità delle major, perché comunque le major oggi come oggi, se non ci fossero i reality show, non so neanche che, non so neanche, cioè penso che farebbero altro, cioè non sì, ok, ci sono quei quel centinaio di nomi giganteschi al mondo che tengono le major ancora ancorate a un concetto di musica, ma siamo veramente a una briciola della musica che c'è nel mondo, cioè com'è la musica, per come la intendo io, è indipendente. Se non considererei i vari fenomeni da reality come musica, cioè è show business, quindi è venuto un po' a mancare un nemico.
Sì.
E dall'altra parte è venuta a mancare anche la consapevolezza, perché come, nel senso, non so di che generazione sia tu, ma immagino che sia più o meno della mia, o super sopra i 30, così come noi siamo nati con tutte le conquiste sindacali sul lavoro già belle pronte e ce le siamo fatte scappare nel giro di un decennio, proprio perché non ne conoscevamo il valore, non abbiamo capito quanto sangue è stato versato per ottenerle, così chi nasce oggi già con internet, già con un mercato musicale completamente diverso, che non è più fatto del feticcio del disco, cioè il ventenne non sa cosa sia il feticcio del disco, non ha probabilmente, molti di questi non hanno mai nemmeno visto un vinile o una cassetta, così come la musica per il ventenne di oggi non è il concerto ma è il DJ set, quindi con tutti questi cambiamenti in atto, quindi il mestiere dell'etichetta indipendente non è più andare ai concerti come facevo io col mio scatolone della frutta, con la mia cassetta di frutta piena di dischi da presentare, da descrivere, da raccontare a una persona che comunque già era complice per il solo fatto di essere lì. Adesso la complicità della gente si ottiene appunto tramite i social network, a colpi di I like, mi piace, eccetera eccetera. È un po' anche un gioco anche un po' sporco, non so, lo vedo io come un gioco un po' sporco, ecco, quello di entrare così nelle vite delle persone e portarle ai click, non so, non mi piace proprio per niente questo voglio fare. E poi appunto anche avere, non so, l'esempio che ho fatto anche in alcune interviste, il gruppo punk che suona nello squat e candidamente annuncia che la canzone appena suonata sarà disponibile su iTunes dalla prossima settimana, a me sembra un grande contrassenso, nel senso che comunque per me il gruppo punk, lo squat eccetera erano ambienti da cui questa roba doveva rimanere fuori. E però oggi dall'altro punto di vista è palesemente inevitabile cercare di entrare appunto su iTunes, piuttosto che, quindi ormai si è entrati in una contraddizione perenne su queste cose. L'unica cosa che mi è sembrato giusto fare è stato smettere di fare una cosa che non era più quella che avevo iniziato a fare io. Non c'è nessuna recriminazione in questo, per carità, può essere divertentissimo oggi per un'altra persona avere un'etichetta indipendente e lavorarci da casa su internet tutto il giorno, ma è quello che devi fare oggi se gestisci un'etichetta indipendente, stare su internet tutto il giorno, e purtroppo per fortuna non è questa la mia vita, non è questo che voglio fare.
Ancora una volta è stato molto chiaro e molto coerente rispetto a tutta una situazione che hai descritto anche bene. È una questione appunto di scelte. E torniamo al disco per concludere questa lunga chiacchierata, e ti ringraziamo per il tempo che ci stai dedicando. A questo punto avrei fatto il giro di Ravenna 6 volte, Bruno, a piedi, vero?
Ah, no, mi sono seduto su una panchina.
Hai fatto bene, se no a seconda di doveri rischiavi di arrivare a Rimini oppure di arrivare qua in studio, sarebbe stato divertente.
Bruno, prima di salutarti e di ascoltare insieme ai nostri ascoltatori It Was a Very Good Year, ti volevo fare proprio una domanda riguardo questa canzone, perché vede la partecipazione del signor Umberto Dorella, che è appunto tuo padre. Com'è nata l'idea di farlo contribuire all'album, a questa canzone, con il suo organetto? E poi sono curioso di sapere quale atmosfera hai richiamato tuo padre per suonarla.
Allora, il pezzo tutto è un omaggio a mio padre. Quello in realtà gli ho chiesto di fare esattamente, cioè, il pezzo partiva dall'atmosfera che mio padre dava quando ero piccolo alle feste di famiglia, suonando sempre quella canzone in ogni occasione, fino a farcela odiare in qualche modo. Ho odiato per anni l'originale, ma credo che da piccolo scappassi anche quando suonava lui la sua versione di quel pezzo all'organetto. Però insomma, mi sono reso conto di quanto quel pezzo in realtà fosse dentro di me quando poi lui ha smesso di suonare, quando a un certo punto semplicemente per vecchiaia ha smesso di fare le feste di Natale a casa nostra e ha messo una copertina di pizzo sulla tastiera Casio che aveva a casa, quelle con gli accompagnamenti automatici, e quella tovaglietta di pizzo non è più stata sollevata. E quella cosa mi ha fatto venire la malinconia e la nostalgia di quel pezzo. Era da 20 anni che lui non toccava una tastiera quando è venuto in studio a registrare quel pezzo, e dopo un'oretta di, diciamo così, di riscaldamento, di ripresa, diciamo così, della partitura, perché lui ovviamente è uno di quelli che suona con lo spartito davanti, eccetera eccetera, dopo un'oretta la suonata esattamente identica a come la suonava allora, con quello stesso inciampo, con quello stesso errorino che in realtà me la faceva diventare un altro pezzo, cioè proprio esattamente quello che speravo. E guarda, sono veramente, se c'è una cosa che sono contento di aver fatto, che domani mi farà dire, mi pento di tante cose, ho tanti rimpianti, ma questo no, di aver fatto fare questa cosa a mio padre, e di averlo fatto entrare nel mio mondo, nel suo di registrazione, nel mio disco, in qualche modo in vecchiaia, perché comunque ha 81 anni, quindi in questo senso sono veramente contento.
Ci hai fatto commuovere, maledetto. Sì. Vabbè, Bruno, noi ti ringraziamo e siamo molto contenti di averti avuto qua. Diciamo agli ascoltatori che abbiamo ancora un biglietto in regalo per Ronin Fest. Omar ne ha vinto uno, ne abbiamo ancora uno per voi. Mandate una mail al nostro indirizzo della diretta con nome e cognome e concludiamo questa chiacchierata sul nostro disco della settimana ascoltando proprio It Was a Very Good Year. Noi ti ringraziamo, Bruno, e ci vediamo domenica al Locomotive Club.
Ciao, ci vediamo il 29 al Locomotive.
Grazie mille, ciao.